più per me piacevoli, quanto più questo premio è stato imprevisto e spero di meritarlo, e quindi comincio a ringraziare i membri della giuria, gli tutti i membri della giuria che hanno voluto sull'organizzazione politica della società. Quando mi riferisco alla dominazione della necessità, della destinazione addirittura della tecnica al dominio, mi riferisco, dico, a qualcosa di profondamente diverso. Perché, beh, è facile dire per quanto riguarda i governi tecnici, sono governi che vivono dominati, condizionati dalla politica. Anche un futuro governo europeo di tipo economico sarà condizionato dalla politica, però sono le avvisaglie di una direzione verso una situazione in cui non sarà più la politica al servizio della tecnica, così come oggi il capitalismo si serve della tecnica, ma sarà la tecnica al servizio della politica e del capitalismo e della religione e del cristianesimo e dell'Islam e della democrazia. Mi rendo conto che sono affermazioni, lo dicevo prima parlando con una gentile intervistatrice, sono affermazioni che così risultano drammatiche. Però ecco, anche qui possiamo ripetere che andiamo verso un tempo in cui non sarà il capitale al servizio della tecnica, ma sarà la tecnica al servizio del capitale, così come prima dicevamo a proposito della politica. Ma in tutto questo che cosa c'entra il sacro? Il sacro? Sì, sembra che la distanza sia incolmabile. Eppure c'è una solidarietà di fondo che enuncio subito dicendo o affermando il carattere tecnico del sacro e il carattere sacrale della tecnica, ma in questo senso che la tecnica ha sostituito il sacro nel compito di guidare i popoli. Perché lo diceva già il nostro Giambattista Vico, i popoli sono innanzitutto guidati dal sacro. Per ritornare un attimo a Alessandro Manzoni, alla fine, verso la fine del 5 maggio, del Dio si dice che si usano quattro verbi: abbatte e consola, affanna, abbatte e solleva, abbatte e solleva, affanna e consola. E sono due atteggiamenti diversi. Manzoni non poteva conoscere gli studi di storia della religione che sono venuti in seguito, nei quali per esempio Rudolf Otto dice del sacro che è tremendum e fascinans, e tremendo e affascinante. Allora, per in qualche modo mostrare la sostanziale vicinanza tra tecnica e sacro, poi si tratterà di vedere come giudicare questa vicinanza. Ecco, per giustificare in qualche modo questa vicinanza, vorrei invitare a portarci alla fase iniziale dell'umanità, dove l'uomo incomincia a volere, ma sbatte contro una barriera che non gli consente di ottenere ciò che egli vuole. E per forza di cose il volere all'inizio non può ottenere tutto ciò che vuole. Per forza di cose il volere come volontà di trasformazione del mondo si imbatte in un ostacolo, nella potenza. Ormai c'è un consenso pressoché universale nel riconoscimento che il timore per la potenza prevalente e ostacolante, e questo timore, lo dicevano già gli antichi poeti, Stazio, Petronio, e questo timore a investire con la categoria del sacro la barriera inflessibile che rende impossibile immediatamente almeno alla volontà di spazio. E noi viviamo soltanto se modifichiamo l'ambiente che abbiamo attorno. Incomincia il neonato a voler modificare il proprio rapporto col seno materno. Se non se ne impossessa, muore. È volontà di trasformare il luogo in cui si trova. Se la trasformazione non è ottenuta, la trasformazione produce la morte della volontà. Il carattere di tremendum e di fascinans è dato da questa circostanza. È tremendo nella misura in cui è l'inflessibile che, parlo della barriera del sacro, è l'inflessibile che non si lascia sfondare, che non si lascia flettere. E questo è il dato dove Manzoni dice abbattere. Dio abbatte l'uomo. Cioè tutta una letteratura in cui emerge questo carattere omicida dell'uomo da parte di Dio. Dio rende impossibile, in quanto inflessibile, la vita dell'uomo. Ma poi c'è l'altro dato, perché ciò che rende impossibile la vita è nello stesso tempo ciò che la rende possibile. Sembra una contraddizione, ma la volontà di ognuno di noi, ma anche dell'uomo più antico, il discorso si riferisce e alla nostra vita privata e alla vita dell'uomo antico, ognuno di noi vive se frangendo la barriera si impadronisce delle parti che emergono dalla frantumazione, e sono le parti quelle che ci consentono di vivere. Noi non possiamo volere il tutto, possiamo incominciare a volere quando abbiamo dinanzi un mondo frantumato. Ebbene, a mio avviso è di estremo interesse sentire come tutte le mitologie, dal Pacifico al Medio Oriente, emerga questo concetto, che il mondo nasce solo in seguito al membramento del Dio, solo in base al membramento del sacro. Le membra del sacro costituiscono il mondo, e la volontà può vivere solo in quanto domina, produce, distrugge, modifica le membra del sacro. Ecco, in questo atteggiamento in cui la volontà si impadronisce di ciò che, essendo frammento, può essere avvolto, dominato, controllato, ecco, in questo frammentarsi che consente alla volontà di avere potenza sul mondo, in questo frammentarsi risiede quello che ho chiamato il carattere tecnico del sacro. Il sacro è la matrice che, smembrandosi, rende possibile la potenza. Perché non crediamo che la tecnica guidata dalla scienza moderna sia essenzialmente legata al sapere fisico-matematico. Che, legandosi al sapere fisico-matematico, la scienza moderna riesca a ottenere risultati superiori a quelli che siano mai stati ottenuti, per esempio, dalla preghiera. Questo è fuori discussione, ma se domani la preghiera tornasse a essere più potente che non la strumentazione tecnoscientifica che oggi consente la dominazione del mondo, e la tecnica autentica lascerebbe da parte il sapere matematico, fisico-matematico, e assumerebbe come proprio elemento vitale la preghiera, è ciò che mille indici indicano. L'inverosimile, stiamo andando invece verso un tempo in cui tutto ciò non potrà più accadere. E questo è il dramma del nostro tempo, quando sì, tutti sono oggi capaci di dire che la crisi economica non è soltanto economica, ma di ben più profonda portata. E la più profonda portata, se vogliamo, chiedo scusa per la presunzione, per il bene compio dell'affermazione, profondità della crisi è dovuta all'abbandono di quei valori che si sono costruiti a partire dalla prima forma di tecnica, quella in cui appunto il sacro consiste. Questo rapporto tra volontà e membra del sacro. La crisi del nostro tempo è certo ben di più che una crisi economica, che una crisi morale, perché cosa vuol dire morale? Ben di più di una crisi politica. Se non si risale alla tensione, alla conflittualità tra i valori della tradizione e i valori della tecnica e i valori del nostro tempo, sì, si potrà, come del resto è il compito della politica, intervenire, ecco, oggi usa dire adesso, ma intervenire nell'immediato senza sapere qual è il contesto del luogo in cui si interviene, vuol dire fare qualcosa di simile a quegli operai che in una nave che affonda lavorano alla riparazione delle falde, ignorando verso dove la nave sta andando. E credo che i popoli del pianeta non debbano dimenticare questo loro privilegio di poter guardare oltre l'adesso, perché l'uomo ha incominciato a essere uomo quando ha incominciato a guardare oltre il soddisfacimento immediato del proprio bisogno. L'animale consuma subito, o tende a consumare subito ciò che ha catturato. L'uomo ha imparato a differire la soddisfazione o il soddisfacimento dei bisogni. Il privilegio nostro è quello di poter guardare alla direzione della nave, altrimenti con la riparazione delle falde ci farà passare di crisi in crisi, ma così come illuminati da luci cieche che non fanno capire in che cosa consiste l'abbandono, quell'abbandono del passato che uno che pensava seriamente come Nietzsche ha chiamato morte di Dio. Il problema è qui, ma qual è allora il compito decisivo del nostro tempo? Ma è mettere in questione il carattere demiurgico, produttivo, distruttivo del sacro tecnico. Non c'è bisogno di dirlo esplicitamente se si guarda la grande teologia cristiana, dove Dio è così tecnico da produrre addirittura la totalità delle creature e da avere la capacità di distruggere alla fine dei tempi il mondo. Il carattere tecnico del Dio dell'Occidente è fuori di discussione. Poi un carattere tecnico rafforzato dal pensiero filosofico che evoca il senso del niente e del nessere, per cui il carattere demiurgico vuol dire addirittura portare al di fuori dal niente, nell'essere e riportare nel niente. Chiudo dicendo che ecco, chi un poco ha preso contatto con quanto sono andato scrivendo, questo carattere tecnico demiurgico che sottintende la mobilità, la temporalità, la storicità, la caducità delle cose, e questo carattere sta portando su di sé il peso della storia del mondo e in particolare dell'Occidente. Tutti noi siamo convinti che la realtà sia una trasformazione, una metamorfosi, un diventare altro. Non pensiamo mai che il diventare altro è lo squartamento di qualcosa che per diventare altro deve strapparsi da se stesso, invadendo e frantumando l'altro. Ma dicevo, chiudo, perché la chiusa in relazione a quest'ultima battuta invocano il concetto di verità. E però non illudiamoci che noi dandoci da fare si arrivi alla verità. Perché se noi siamo qui e la verità è là, dietro una porta che si tratta di aprire e alla quale si tratta di bussare, e qui è il caso di dire che a chi bussa non sarà aperto. Perché? Perché se la verità è l'ad quem, cioè il telos, il fine del nostro agire, se la verità è là dietro la porta, allora il cammino che noi dobbiamo compiere per arrivare là è inevitabilmente nella non verità. Quindi se impostiamo le cose in questo modo, il cammino sarà un cammino necessariamente fallimentare. Heidegger diceva, parlava di sentieri interrotti, è inevitabile. Se intendiamo il rapporto nostro con la verità, con una ricerca della verità, saremo destinati a non trovarla mai, proprio perché il ricercare la verità è non verità. E allora, se la situazione è benigna, è la verità che viene a noi. Ma se noi non siamo la verità, nemmeno questo è possibile. La verità non può entrare in noi e rendere noi che siamo non verità, non può renderci verità. Questo vuol dire che la verità può venire a noi solo se noi siamo l'apparire della verità e non sappiamo dircelo. Ecco, e soltanto in questo caso allora è possibile un rapporto dell'uomo con la verità. Altre volte dico, noi siamo dei re che credono di essere degli andanti. Verrà il tempo in cui i popoli si renderanno conto di non essere degli andanti che hanno bisogno di tecniche e di dei per sopravvivere. Verrà il tempo in cui i popoli si renderanno conto di non essere semplicemente degli andanti, ma dei re. Ecco, chiedo scusa per la sommarietà, probabilmente la confusione di quello che ho detto. Torno a ringraziare di cuore per questa bellissima giornata che francamente non mi aspettavo di dover vivere. E ringrazio loro che hanno avuto la possibilità di sentire.